Eccoci qua, la sigla è finita. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Ricordiamo a tutti che siamo ancora nel mese di Adar, ancora per pochi giorni, e sono ancora giorni di festa, anche se Purim è già passato, ma siamo ancora in quei giorni che noi possiamo ribaltare tutto con la nostra gioia, specialmente la lezione che stasera studieremo, veramente piena di spunti di come gioire, di come non buttarci giù nonostante le nostre mancanze, ma vedremo man mano stasera cosa la Torah, questa parasha ci insegna. Prima di tutto vorrei dedicare questa lezione, come ho scritto, a mio nonno Shmuel Chaim Ben Moshe. Lui è mancato, quest'anno sono 17 anni che lui è mancato, e proprio oggi è la sua giornata di partita, e come vi ricordate mia nonna è mancata una quarantina di giorni fa, sua moglie, perciò sicuramente mio nonno, che era l'emblema di cos'era l'amore per una moglie, era innamorato folle di sua moglie, e adesso che sono riuniti dopo tanti anni le loro anime su in cielo da Hashem, sicuramente lui gioisce adesso di averla insieme, anche se a livello soltanto di anima, ma non è soltanto, ma l'anima è la parte più importante. Perciò questa lezione la dedico sia al nonno che anche alla nonna, che appunto siamo ancora nell'anno del lutto per lei. Una piccola cosa sul mio nonno: lui è nato, cresciuto in Iran, in Persia, e lì a quell'epoca non c'erano grandi studiosi della Torah, grandi personaggi che potessero insegnare, eppure c'era, insegnanti c'erano, maestri c'erano, ma tutti quelli che sono usciti dall'Iran sono dei grandi amanti della Torah, grandi persone che hanno tenuto veramente duro tutto il tempo in Persia, figuratevi. Mia nonna ci raccontavano, i miei genitori raccontano che quando erano in Iran, che erano appunto sotto il regime musulmano, era appunto per gli ebrei era difficile mantenere la loro identità. Allora avevano come una sorta di doppia vita. Una vita era quella finta che loro facevano vedere che erano come i musulmani, che vivevano come loro. Infatti tanti dei bisnonni avevano un nome musulmano e anche un nome ebraico, per far vedere appunto che sono uguali a loro. Ci raccontavano sempre i nonni che in Iran prendevano magari della carne dal macellaio non kasher, per far vedere appunto che sono assimilati, però ovviamente la buttavano via, e avevano sempre una shechita, carne kasher di nascosto, e così tante cose, tutta la loro vita l'hanno vissuta di nascosto, facendo le mitzvot ma non facendo vedere, e spacciandosi per appunto delle persone che sono diventate musulmane. Mio nonno appunto, come tanti suoi coetanei, non ha avuto tanta possibilità di studiare Torah. Sapeva sicuramente, faceva le mitzvot sicuramente, ma non come la facilità di oggi in Europa o nel resto del mondo. Lui, quando poi è arrivato in Italia, eccetera, e poi sono nato io, quando io già da bambino ho cominciato a studiare un po' più di Torah, a interessarmi di più, a essere più osservante, magari un goccio in più di quello che era lo standard familiare e così via, all'inizio lui aveva un po' di difficoltà a accettare questo mio cambiamento e questo mio andare troppo veloce, ero bambino proprio. Però non dimenticherò mai una cosa che mi fa veramente scalda il cuore ogni volta che penso a lui. A un certo punto ha capito che questa era la mia vocazione, ha capito che questa alla fin fine è la cosa giusta, perché era una persona molto credente, molto amante di Dio. Allora, da una certa età in poi, fino agli ultimi giorni della sua vita, mi diceva sempre: tu sei il mio orgoglio. Per me ricevere questo complimento da lui, che all'inizio aveva difficoltà a capirmi, a capire che questa era la vita che amavo, capire che lui ha capito, che ha accettato e che addirittura sono un orgoglio per lui, per me questo era, mi faceva sentire bene, perché se il nonno ha capito, se il nonno è d'accordo, allora vuol dire che non gli facevo più, tra virgolette, un torto, e lui finalmente poteva capire quanto io ero felice di questo, e fino agli ultimi giorni di vita continuava a dirmi: tu sei il mio orgoglio. Mi ricordo una cosa bellissima, sempre da bambini, quando facevamo il seder di Pesach tutti insieme, tutti i cugini, zii, nipoti, tutti a casa loro. Arrivava al momento della lettura della Haggadah, che si legge l'Hallel. Dei salmi particolari di lode a Dio. Questo lo leggeva tassativamente sempre lui. Sicuramente qualche parola la sbagliava, non riusciva a scandire bene magari certe parole, ma dovevate sentire con quale kavanah, con quale cuore leggeva queste lodi a Dio. Io tutto l'anno aspettavo che arrivasse Pesach per poter sentire il nonno che leggeva queste lodi. Quasi quasi si metteva a piangere dall'emozione, e sicuramente tutti noi eravamo commossi, io personalmente lo ero, di come lui lo cantava e lo diceva piano, un po' perché magari non riusciva a leggere bene, un po' perché voleva sentire ogni singola parola, ed era veramente una musica celestiale. Che possa il suo ricordo per tutti noi, cugini, figli, nipoti, essere di benedizione per tutti noi, e pensiamo e speriamo veramente di essere tutti noi fonte di orgoglio sia per lui che per la nonna. Tieh nishmatam srura bitzror ha'chaim. Chiediamo a tutti di mettere qualche moneta in tzedakah, come al solito. Tzedakah porta bene, salva il mondo da qualsiasi avversità. Cominciamo subito velocemente con i due salmi che leggiamo ogni settimana per i nostri soldati in Israele. E per tutti quelli che sono ancora imprigionati, e che presto possano uscire sani e salvi. Il 20, poi il 121, la Mnatzeach Mizmor David Yanchad, Rabbi Yamtzara Yezakev Hashem Yaakov Yishlach Ezecha Mikodesh, Umitzion Yisadeka Yizkor Kol Milchotecha Veolat Chedash Nesela, Yiten Lecha Kivavecha Vechol Atzatcha Yemale Ner Arena Bishvotecha Veshem Elo Nidgol, Yemale Adonai Kol Mishalotecha, Ata Yadati Ki Yoshi Adonai Meshicho Yadonai Mishmikosho Bigvorot Yesh Yimino, ולברך ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכירם מכה ונפלו, ואנחנו קמו ואומרים תודה אדוני אשי המלך יעלינו. ויום קוראנו שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה עלינו ולישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך יומם השמש, לא יכה קו ירך בלילה, אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אוקיי, קומינצ'אמו סובוטו קרנוסת פרשה, אסתא סרה ביאמו אינסגנמנטו מרביליוזו. לפרשה דיצב, לסקונדה פרשה דלנובו ליברו ויקרא, איניציה che quando Dio si rivela a Mosè e gli dice di ordinare ad Aronne e ai suoi figli, perciò ai sacerdoti, e quando porterete un sacrificio, dice, sull'altare, rimarrà lì tutta la notte a bruciare fino al mattino, e sappiamo che esh amisbeach tukat bo, c'era questo fuoco. Poi dice, praticamente, non sto a tradurre, ma vi spiego direttamente, cosa succedeva? La prima cosa che il sacerdote, il Kohen, faceva quando entrava nel santuario, prima quello mobile nel deserto, poi essere quello fisso, il Bet HaMikdash a Gerusalemme, la prima cosa che lui faceva era pulire le ceneri che si erano create dalla bruciatura del sacrificio. Il sacrificio veniva portato, dopo che veniva sciachtato, tagliato secondo le regole, veniva bruciato una parte di essa, a volte tutto, bruciato sull'altare, e ovviamente quando bruci crei della cenere. Tutta la notte bruciava, la mattina Quando il Kohen entrava nel santuario a fare il lavoro del Kohen, la primissima cosa che faceva era di pulire tutte le ceneri che erano avanzate dal giorno precedente. Adesso, però, sono due stadi di come il Kohen doveva pulire queste cenere, e su questi due stadi si basa proprio la nostra lezione. Perciò, la prima cenere che veniva pulita, lui prendeva una pala e toglieva una sola palata della cenere del giorno precedente. Questa cenere dove la metteva? La appoggiava lì vicino all'altare, vicino al Mizbeach. Poi c'è scritto, dovrà cambiare i suoi vestiti, il Kohen, e ogni X giorni, quando la cenere aumentava, doveva appunto con gli altri vestiti prendere tutta la cenere che si era formata nell'altare, quella cenere la portava fuori dall'accampamento. Perciò ripeto, abbiamo due stadi, una quella giornaliera, che anche se nell'altare c'era più cenere, solo una palata veniva tolta e veniva rimossa dall'altare, però messa vicino all'altare ogni giorno. E ogni X giorni lui prendeva il sacerdote, ripuliva tutta la cenere e quella la portava non vicino all'altare, bensì fuori, lontano, fuori dall'accampamento. Adesso, come mai, la domanda più logica da fare è come mai fare questi due passaggi? Sembrerebbe un po' inutile il primo passaggio, quello di mettere ogni giorno una palata soltanto accanto. Bastava fare il secondo passaggio ogni X giorni, quando l'altare veramente era pieno, lo si ripuliva totalmente e si portava fuori. Invece no, la Torah dice che ci devono essere entrambi i passaggi. La domanda che studieremo stasera, cos'è così speciale nel primo passaggio che doveva essere fatto pezzetto per pezzetto ogni giorno e messo lì vicino all'altare? Tutto questo concetto, tutte le mitzvot che noi studiamo, le cerimonie della Torah, tutto quello che la Torah ci insegna, non è soltanto, come tante volte abbiamo detto, un qualcosa che si faceva all'epoca, ma ogni cosa che la Torah ci insegna di antico è un qualcosa che noi dobbiamo fare all'interno di noi stessi. Per esempio, oggi che non abbiamo più i sacrifici, continuiamo in un certo senso a fare sacrifici, però qualcosa di interno a noi. Sacrifichiamo la parte animale nostra, sacrifichiamo le nostre volontà, i nostri desideri per Hashem. Perciò tutto quello che la Torah ci insegna è una cosa eterna. Basta trovare l'insegnamento per noi odierno. Il autore del Tanya, lui spiega questo concetto qua, che possiamo capire un qualcosa per la nostra crescita spirituale al giorno d'oggi. E lui dice, quando si brucia qualcosa, in modo naturale si crea della cenere. Perciò, se non c'è del fuoco, se non bruci niente, non c'è cenere. Se c'è cenere, vuol dire che c'era un qualcosa che è stato bruciato. Perciò, a livello psicologico, a livello spirituale, fuoco cosa rappresenta? Rappresenta passione. Infatti, la Parashah parla anche Esh Tamid, che ci doveva essere nell'altare. Ci doveva rimanere sempre un fuoco acceso che non doveva spegnersi. Questo è il fuoco che l'altare rappresenta, il cuore, il nostro cuore. Perciò nel nostro cuore ci deve essere sempre un fuoco acceso per Dio e non si deve mai spegnere. Non dobbiamo mai permettere a niente al mondo di raffreddare i nostri spiriti, la nostra passione, il nostro amore per Hashem. Perciò, tornando al punto, il fuoco rappresenta passione. Sappiamo tutti benissimo che la passione a volte può essere distruttiva. Se una persona usa la sua passione in un modo negativo, può appunto arrivare a un livello distruttivo, però La passione può essere un qualcosa di estremamente positivo, simbolo di amore. Perciò il fuoco spirituale, questo fuoco che era sempre sul altare, era quel fuoco spirituale che ci permette tutto il tempo di essere connessi con Dio. Perciò questo ardore, questo fervore nel servire Hashem. E ricordiamoci, più materia io brucio, più cenere io creo. Cosa vuol dire questo? Se più brucio e più ho cenere, vuol dire che più io mi connetto con la mia anima, con la mia spiritualità, più io mi connetto con Dio, ovvero fuoco di amore, abbiamo detto, più creo della cenere. Perciò fate attenzione a questo passaggio. Più fuoco c'è, più cenere c'è. Più io ho amore per Dio, più creo cenere. Però attenzione, cosa vuol dire cenere? La cenere sono i miei difetti, le mie mancanze, le mie pecche, i miei sbagli verso Dio. Perciò sembra una sorta di controsenso. Se io ho tanto amore per Dio, non dovrei creare tanta cenere che è simbolo di negatività. Doveva essere contrario. Invece no. Invece no. Perché creare cenere cosa vuol dire? Fare uscire da te, scoprire tutte le cose negative che tu hai. Come puoi scoprire? Ovviamente andando in introspezione, guardando dentro se stessi, come tu puoi trovare le tue mancanze? Perché noi non vogliamo coprire i nostri difetti, noi vogliamo svelare, scoprire, conoscere i nostri difetti per metterli a posto. Come fai a scoprire? Più ami Dio e più sei connesso con Lui, il tuo fuoco arde per Dio, più tu di conseguenza vai in introspezione, più trovi delle cose negative che tu hai, perciò tanto fuoco porta tanta cenere. E come, facciamo un esempio molto semplice, una persona va in dieta, comincia a mangiare in un regime di dieta soltanto cose sane, eccetera, eccetera. Dopo qualche mese che lui fa la dieta, decide una serata di festeggiare, di non mangiare secondo i dettami della dieta e mangia le cose non sane e così via. Cosa succede? Lui si sentirà male, perché il suo corpo è talmente abituato a mangiare soltanto cose sane, che quella volta lì che mangerà qualcosa di non sano gli darà subito fastidio, perché il corpo avrà un rigetto per tutte quelle cose che non è più abituato a digerire. Perciò cosa vuol dire? Perciò vuol dire che, essendo così abituato al cibo sano, e ora mangi qualcosa di non sano, allora cosa succede? In effetti stai male. Perciò quando lavori con te stesso e scavi dentro di te, tutto esce fuori, però è una cosa positiva. Quando qualcosa di male esce fuori da te, è positivo perché noi vogliamo liberarci del nostro male, dei nostri sbagli e non continuare a commetterli. Perché se tu non ti accorgi dei tuoi traumi, delle tue mancanze, non va bene, non dobbiamo ingannare noi stessi, bisogna cercare e mettere a posto. Perché se non sai, come fai a mettere a posto te stesso? Perciò noi dobbiamo cercare per metterci a posto. Perciò più fuoco per Hashem abbiamo, più cenere scarto noi creiamo. Il Balatanya, l'autore del Tanya, spiega questo concetto e lo paragona a come si fa a raffinare i metalli preziosi come l'oro, argento e rame e così via. Quando noi prendiamo dell'oro e lo buttiamo nel fuoco, cosa succede? Tutte le varie impurità, tutte le varie leghe, le varie metalli che non sono oro, si distaccano dall'oro. E più passaggi si fa di questa di bruciare l'oro, e più l'oro diventa puro perché tutte le altre cose negative si distaccano. Perciò questo processo più viene ripetuto e più l'oro viene raffinato, però si crea più scarto. Perciò da una parte l'oro diventa sempre più puro, però cosa crei? Crei molto scarto di quei metalli, di quelle impurità che si staccano dall'oro. Perciò l'oro diventa sempre più raffinato. Però ovviamente crei dello scarto. Questa è una cosa per farci capire che più amore hai per Dio, più trovi scarto in te stesso, ma è giusto, perché questo scarto va eliminato. Perciò più cresci e più trovi in te stesso cose da eliminare. Questo ragionamento, questo processo di cercare in se stessi per eliminare, sicuramente può crearci a lungo andare depressione, può crearci tristezza, ansia, malinconia, perché continuo a trovare, più faccio questo processo e più trovo qualcosa che è negativo, più trovo dello scarto, della cenere. Però il punto è che devo fare attenzione che questo scarto non deve crearmi malinconia e disagio, ma al contrario. In effetti, quando parliamo di disagio, Hadesh, la parola Hadeshen, che vuol dire la cenere, ha lo stesso valore numerico di Satan, di quello che è negativo. Perciò la cenere che noi troviamo in noi stessi è vero, può essere veramente nociva, ci può dare fastidio. Però, attenzione, noi la Torah, è fantastico, la Torah ci parla di due tipi di cenere. Ok? Due tipi di cenere: uno, quello che veniva tolto ogni giorno, una sola palata, ma rimaneva vicino al santuario, e anche una seconda che veniva messo lontano. Perciò stasera noi capiremo questi due tipi di cenere cosa ci insegnano nella nostra vita. Adesso, per capire. Noi dobbiamo capire questo concetto e apprezzarlo, dobbiamo capire il comportamento di Aronne. Aronne, il fratello di Mosè, sappiamo la storia, no? Del vitello d'oro. Mosè era via, era sul Sinai, riceveva la Torah. Gli ebrei sbagliano il calcolo, pensano che Mosè è morto e vogliono creare un vitello d'oro. Vanno da Aronne. Aronne non poteva rischiare di essere ucciso perché qualcun altro era stato ucciso, per dire: no, no, Mosè sta arrivando, state sbagliando il calcolo, e l'hanno subito ucciso. Perciò Aaron non avrebbe guadagnato niente a farsi uccidere. Perciò lui ha voluto prendere tempo perché sapeva che Mosè stava per arrivare e ha un po' temporeggiato è come se fosse stato dalla loro parte. Ha detto: ok, va bene, portate il vostro oro e faremo quello che volete. Lui pensava di perdere tempo, ma in realtà l'oro subito è stato portato. Praticamente il vitello d'oro è uscito fuori. Aronne, pur avendo buoni pensieri, non è riuscito nel suo intento. Cosa succede? Dopo di questa storia, lui, che era appunto il responsabile, si sentiva responsabile, colpevole della creazione del vitello d'oro, lui si sentiva inadeguato a essere il sommo sacerdote. Lui voleva quasi lasciare il posto perché si sentiva in colpa: come faccio io ad essere il sommo sacerdote, colui che fa tutte le regole, tutti i sacrifici e che porto l'espiazione agli ebrei? Io che ho fatto peccare tutta la nazione, io posso essere la persona che porto espiazione? Proprio per questa sua umiltà, proprio perché lui capiva il suo sbaglio, dice a Hashem: guarda che è proprio per questo. Dice Mosè: guarda che è proprio per questo che Dio ti ha scelto. Quando vedi il tuo più grande difetto, questo è il tuo più grande pregio. Ovviamente non dobbiamo trovare un difetto per piangerci addosso, per sentirci male, questo no. I difetti che noi vediamo, come dicevamo prima, più hai amore per Dio, più vai in introspezione, più scopri cose negative di te, è una cosa positiva, non è una cosa negativa, perché quando tu veramente capisci i tuoi difetti e ti accorgi che devi cambiarli e rettificarli, allora lì sì che tu hai pregio davanti agli occhi di Dio. Dice Mosè, proprio per questo che tu ti senti inadeguato, è la ragione che più di tutti Dio vuole te. C'è quella famosa storiella di questa donna cinese, che lei ha questo bastone che porta sulla spalla con i due secchi di acqua. All'epoca andava giù al pozzo a prendere l'acqua e per portare a casa. Solo che questi due secchi erano vecchi e uno dei due secchi era addirittura forato. Perciò lei quando riempiva, finché arrivava a casa, metà del secchio era già sgocciolato e arrivava soltanto metà. Un giorno questo secchio bucato parla alla sua padrona, dice: padrona, io ormai sono vecchio, non valgo più a niente, guarda, sono forato, tant'è che quando arrivi a casa metà del secchio è già vuoto perché l'altra metà l'hai persa. Perciò che valore ha la mia vita? L'indomani la cinese dice: tu ieri mi hai detto qualcosa, vieni che ti faccio vedere cosa vale la tua vita. Percorrono la stessa strada di ogni giorno e dicono: guarda, alla mia destra, dove c'è il secchio intero che porta tutta l'acqua a casa, guarda, non c'è niente. Guarda alla sinistra, dalla tua parte, cosa c'è? C'è tutta una lunga striscia di fiori colorati, freschi, che tu ogni giorno, goccia dopo goccia, gli hai dato da vivere. È vero! Magari non arriva a casa tutta l'acqua, però tu guarda cosa hai fatto qua. Tutti questi fiori meravigliosi che fanno colorire tutta la città sono grazie a te, alle tue gocce che vengono dal tuo foro che hai dentro di te. Perciò questo punto è che quando una persona capisce che è forato, capisce che ha delle mancanze, che ha da co cosa mettere a posto, Hashem ama quando una persona è consapevole di non essere perfetto. Hashem vuole che noi saliamo sempre di più, ma quando tu capisci che sei imperfetto e agisci di conseguenza, questo è quello che Dio ama, più di una persona che è perfetta. Perché? Perché tu, la tua imperfezione ti fa capire che devi lavorare su te stesso. Perciò quando una persona è simile, che ha delle mancanze, ha delle pecche, ha dei difetti, questa persona potrà capire anche le altre persone che hanno delle mancanze e dei difetti, perché ce l'ha lui stesse. E lui potrà cambiare, aiutare col suo amore, col suo tatto, con la sua compassione, potrà aiutare anche le altre persone. C'è un detto che dice: non c'è niente di più completo di un cuore rotto. Perché? Quando un cuore è rotto, lascia entrare la luce di Dio. Quando c'è qualcosa di rotto, lascia penetrare la luce. Quando c'è qualcosa che è totalmente invece intatto, quello che è, non lascia passare, non riesce a farsi penetrare dalla luce di Hashem. Capite? Questo è il punto di cosa vuol dire essere un qualcuno che ha delle mancanze. Ovviamente non dobbiamo rimanere con questo foro, però dobbiamo andare avanti a prenderci in mano e migliorare la nostra vita. Torniamo adesso alla cenere. Più abbiamo detto conosco me stesso, più cerco dentro di me e vado in introspezione, e più trovo dei difetti, più ho amore per Dio e più creo cenere. Adesso, la Torah, abbiamo detto che ci sono due tipi di cenere, non una. Adesso risponderemo del fatto perché doveva fare le due pulizie della cenere. La prima cenere, quella che rimaneva accanto all'altare, era la cenere quella più kadosh, più santa, più elevata. L'altra veniva portata fuori. Se i miei difetti mi danno la consapevolezza dei miei difetti, mi danno forza, mi danno coraggio, mi spronano a migliorare, allora questi difetti sono la cenere che è santa. È cenere, è nera, ma ha un qualcosa che mi rende superiore, che mi fa crescere. Per questo motivo la teniamo vicino all'altare, nel complesso del posto santo. Perciò questi difetti mi fanno crescere e non mi demoralizzano, per quanto appunto siano cenere nera. È vero, fa male scoprire ogni volta che ho delle mancanze, ma questo male deve essere usato per qualcosa di buono, per qualcosa di positivo. La seconda cenere, quella che veniva buttata direttamente fuori, è quella cenere che è proprio l'opposto. È quel trovare in me quei difetti che però mi distruggono interiormente, quei difetti che mi tolgono la speranza. Quei difetti che devi portare fuori, buttarli e lasciarli lontano, è un qualcosa di insano. Quei difetti che mi buttano giù, vuol dire che sono qualcosa che sono negativi. Quante volte abbiamo parlato di questo concetto? Che quando una persona sbaglia o quando una persona vede un qualcuno che sta sbagliando, non bisogna attaccarlo, non bisogna trattarlo male. Col pensiero che se gli dirò delle brutte parole, se lo sgrido, allora lui cambierà. Nessuno cambia la sua modalità di comportamento quando viene demoralizzato, sgridato, denigrato, offeso. Nessuno cambia in questo modo. Piuttosto bisogna far capire a se stessi in primis e al prossimo che se hai sbagliato, da questi sbagli tu puoi creare un trampolino. La famosa legge del trampolino, no? Quando andiamo sul trampolino, più spingiamo in basso e più il rimbalzo ci porterà verso in alto. Siamo umani, sbagliare fa parte della nostra indole, però tornare in alto è un obbligo che dobbiamo avere. La Torah ci mette questa possibilità tramite la teshuvah, il pentimento e mettere a posto i nostri sbagli, ci dà la possibilità di dire anche se sei caduto. Questo tuo cadere non ti deve distruggere e portarti in basso, ma al contrario, a volte Dio ti fa cadere perché sa che dopo questa caduta potrai arrivare ancora più in alto di prima. Come l'esempio del semino che viene piantato nella terra, che marcisce, perde la sua identità, la sua forma e soltanto dopo comincia a germogliare. Tutti esempi che facciamo molto spesso. Perciò qua la Torah ci sta dicendo in questa parasha, c'è cenere, ma c'è cenere. La cenere è negativa di per sé, però ti può dare un insegnamento negativo, positivo, ti può dire è vero che tu hai sbagliato, però sei umano, Dio è lì che aspetta, ti dà la possibilità di poter mettere a posto quello che tu hai fatto. Perciò questo tipo di cenere, questo tipo di come prendere i nostri sbagli, come cercare di ribaltare la nostra vita in un modo positivo, è una cenere santa che deve stare vicino all'altare. Non è nociva, ma al contrario, è un qualcosa che mi sprona a migliorare. Sapete, quando una persona non crede in se stesso o non crede nel prossimo, è peggio di non credere in Dio. Sapete perché? Quando io dico io non credo in Dio, oppure quando io dico credo in Dio, ma penso che Dio abbia fallito creando me o creando te, è la stessa cosa. Non credere in Dio e dire Dio ha sbagliato creando me, vuol dire non credere nell'esistenza di Dio perché Dio non sbaglia mai. Certo, lo sbaglio è fatto per essere messo a posto. Ma se lo sbaglio viene intrapreso nella mia mente con un qualcosa di positivo che mi dà la possibilità di migliorare, allora quel tipo di sbaglio potrà soltanto portarmi ancora più in alto nella mia vita. Una volta una persona, un Hasid, portò all'autore del Tanya all'epoca si usava molto a annusare il tabacco. Gli ha portato una scatoletta di argento per mettere dentro il tabacco per annusare. Il Balatanya era un grande tzaddik, l'autore del Tanya, tutta la sua vita era soltanto divinità e così via. Lui ha detto, ma proprio l'olfatto, che è l'unico, che è una cosa molto spirituale, tra tutti i sensi che noi abbiamo, l'olfatto è quello più spirituale, perché entra nelle narici e va direttamente all'anima. Infatti, oltre a questo, è l'unico dei tatti che Eva, quando ha mangiato il frutto proibito, era l'unico tatto che lei non ha usato. C'è scritto che lei ha visto, c'è scritto che lei ha toccato, ha gustato, ma non c'è scritto che lei ha odorato. Perciò tutti gli altri tatti, i sensi, li ha usati per fare il peccato del frutto proibito, ma l'annusare non l'ha usato. Dice il Rebbe a questo Hasid, tu mi porti un qualcosa per compromettere, l'unica cosa che abbiamo, che ancora ci è rimasta di sano è l'olfatto, e tu vuoi che io vada a sentire un profumo per rovinare anche, in un modo teorico, che anche quello che mi è rimasto di puramente sano, santo, io vado a rovinarlo a sentire dei buoni odori? Allora cosa ha fatto? Questa storia la racconta questo Hasid al nipote del Rebbe, dice che il nonno ha preso la scatoletta, l'ha rotta e l'ha usata, visto che è argento, per, sapete quando noi mettiamo i tefilin, no? Bisogna metterli in mezzo agli occhi, in una certa posizione. Lui usava questa porticina che ha rotto per controllarsi sui tefilin che fossero dritti, a mo' di specchio. Quando hanno raccontato questa storia al nipote, il Tzemach Tzedek, che poi a sua volta sarebbe diventato il Rebbe, dopo il nonno, dice: voi non avete capito, mio nonno non è capace di rompere, di distruggere, non è nella sua anima, non è nella sua possibilità, non è capace né di rompere se stesso né qualsiasi altra cosa al mondo. Semplicemente il nonno ha tolto quella levetta che teneva le due parti di argento insieme, non l'ha rotte, l'ha tolta, l'ha sfilata. E adesso c'erano due pezzi, e allora sì che poteva usarli per mettere i tefillin. Questa storia è fantastica perché ci insegna che distruggendo non si arriva da nessuna parte. Sgridando, buttando giù le persone, non si arriva a nessuna parte. Anzi, distruggiamo maggiormente le persone, perché loro non credono più a se stessi, perché loro non credono più a Dio, non credono più nell'amore familiare, perdono tutte le speranze e lasciano andare. Quando tu non hai più speranza, non hai più per cosa combattere, non hai più per cosa migliorare. Non bisogna denigrare se stessi e neanche il prossimo. Qui la Torah ci sta insegnando che proprio questi due tipi di cenere che noi abbiamo sono due cenere, una estremamente positiva, una estremamente negativa. Ma dipende da come noi siamo capaci, da cosa noi siamo capaci di estrarre da questa cenere. Se questa cenere tu la guardi e dici: wow, ho tanti difetti, perciò mi devo mettere in riga, devo correre a mettermi a posto. Perciò ti dà un incentivo di vivere, hai per cosa svegliarti domani mattina per mettere a posto le tue mancanze. Allora questa è una cenere sana, una cenere buona che ti dà voglia di vivere. E se invece è un tipo di cenere contraria, devi buttarla via lontano. Questo è un insegnamento hassidico meraviglioso che deve aprire cuore, anima di tutti noi, di come intraprendere la nostra vita. Non tutti siamo nati in una famiglia di studiosi, di super ortodossi che facciamo le mitzvot alla regola. Ci Ognuno di noi che ascolta qua ha la sua storia, però dobbiamo capire che da ogni sbaglio, proprio dallo sbaglio, come Aaronne, riusciamo a essere una persona integra. Perché se non hai sbagliato nella tua vita, non riesci ad arrivare a un livello più alto. Molte volte Dio ci deve fare cadere in basso per farci arrivare ancora più in alto. Voglio concludere con una storia che anche oggi stesso era una parte di questa storia, una storia vera di una famiglia. Non farò nomi ovviamente per privacy. 2 anni fa ricevo una chiamata da New York, mi trovavo qui in Italia, di questa signora che io conosco, che lei abitava a Milano, ha fatto le scuole qui a Milano, poi si è sposata e a un certo punto hanno provato ad andare a vivere in America. Questa signora è ebrea, però ha sposato un ragazzo non ebreo. Mi chiama e mi dice: "Guarda, il mio figlio grande fra 6 mesi fa 13 anni e deve fare il bar mitzvah." E lei mi dice: "Io qui in America non vado in sinagoga, non ho contatto con nessun rabbino, l'unico rabbino che conosco sei tu, e vorrei che tu mi aiutassi a insegnare a mio figlio le preghiere, mettere tefillin, tutto quello che è il corso per insegnare ai bambini a fare il bar mitzvah. Cosa faccio, cosa non faccio, io sono in Italia, lui in America." Gli ho trovato un maestro a Milano che via Zoom ha studiato con questo ragazzo per diversi mesi e gli ha insegnato il bar mitzvah. Cosa succede? Arriviamo vicini al bar mitzvah e lei mi dice: "Rav Miki, io voglio che tu venga a New York per il bar mitzvah di mio figlio." Il suo bar mitzvah cadeva proprio nella festa di Sukkot, però a Sukkot noi non mettiamo i tefillin, perciò il giorno dopo di Sukkot il bambino, il ragazzo, doveva mettere i tefillin. Sukkot è a settembre e io ad agosto ero già lì in America per visitare i miei genitori, la mia famiglia, come ogni anno. Faccio: "Ma sono qua in agosto, dovrò tornare a Milano per le festività, poi tornare di nuovo dopo 2 settimane." "Ma guarda, se tu non ci sei, per me non posso fare bar mitzvah. Hai fatto tutto tu per noi. Per favore, vieni." Mi hanno mandato il biglietto per tornare in America a festeggiare con loro il bar mitzvah del bambino. Loro sono venuti al tempio del Rebbe. Vedete questi due ragazzi, il fratello maggiore e il fratellino, con il papà che non era neanche ebreo, in mezzo a queste migliaia di chassidim, con la barba, eccetera, eccetera, e loro sono lì a festeggiare il loro bar mitzvah. Il papà non si sentiva per niente imbarazzato, anzi, gli era molto piaciuto questo ambito chassidico e così via. "Va bene, abbiamo fatto una colazione, abbiamo fatto il rinfresco, festeggiato, bellissimo. E siamo tornati ognuno, loro sono tornati a casa loro, io il giorno dopo sono tornato a Milano e così via. Quest'anno mi chiama, dice: "Rav Miki, il mio secondo figlio deve fare bar mitzvah, cosa facciamo?" Solo che stavolta loro non abitavano più in America, erano già rientrati in Italia, qui a Milano, fuori Milano. Allora era abbastanza più facile, però non erano ancora proprio Milano-Milano. Ho cercato un altro maestro che potesse studiare con loro via Zoom e questo nuovo maestro ha insegnato al secondo figlio di nuovo il bar mitzvah, le letture, eccetera, eccetera. Oggi il secondo figlio è venuto qui a Milano al Beit Chabad con tutta la famiglia, hanno fatto c'erano tanti ospiti, una colazione bellissima. Sono venuti di nuovo a mettere tefillin, a fare bar mitzvah con il papà non ebreo, che è una persona squisita, molto da rispetto alle regole, lascia che tutto venga fatto, i figli sono circoncisi, tutto, non si intromette nella parte ebraica dei figli, anzi incoraggia. E hanno fatto il secondo bar mitzvah. Perché vi racconto tutto questo? Questa ragazza qui non è mai stata particolarmente osservante, altrimenti non avrebbe sposato un ragazzo non ebreo. Però lei ha lottato che i suoi figli abbiano circoncisione appena nati. Lei ha voluto che i figli avessero un bar mitzvah con tutte le difficoltà del caso che vi ho appena raccontato. Lei non voleva cedere di niente. I miei figli devono fare bar mitzvah, mi devi aiutare. Cosa fa vedere questo? Lei sa benissimo che magari non sta facendo una vita ebraica al 100%, ma proprio questa sua mancanza, che lei sa che ha, diciamo, un pezzo di vaso che cola acqua, per modo di dire, questa le dà la forza di dire: i miei figli devono essere meglio di me, e lo saranno. Non so se riesco a rendere l'idea di questo concetto, di questa ragazza, di cosa sta facendo per il bene dell'ebraismo dei suoi figli. Questo è quello che la Torah ci vuole insegnare. C'è un tipo di cenere che è negativa, che è tossica. Questo tipo di cenere subito va portato fuori, lontano, perché non ti aiuta niente. C'è invece una cenere. La cenere è nera. Ma se tu da questa cenere impari qualcosa di positivo, come questa ragazza, sa che ha creato della cenere, ma vuole rimanere connessa con Dio, con la sinagoga, con le mitzvot, questo fa vedere che non esiste no, non esiste che una persona non possa volere migliorare ed andare avanti. Tutti noi dobbiamo prendere spunto da questa ragazza, da questa famiglia. Tutti noi abbiamo degli sbagli, abbiamo delle pecche, ma dobbiamo capire che la strada di Hashem, la porta di Hashem non è mai chiusa. Io penso che oggi, quando Dio vedeva questi due ragazzini che hanno fatto Bar Mitzvah uno dopo l'altro, io penso che Dio ballava di gioia, proprio perché questa storia di una famiglia non al 100%. Vedete, l'insegnamento è questo. Non lasciamo che i nostri sbagli, le nostre scelte sbagliate della vita possano contaminare, possano plagiare la nostra vita. Siamo noi che definiamo la nostra vita e non gli sbagli della vita che devono definire il nostro andamento per il futuro. C'è cenere e c'è cenere. Possa Hashem aiutare tutti noi a capire che per quanto la cenere è nera, possiamo prendere questa cenere e trasformarla in qualcosa di altamente sano che ci dà il coraggio di dire: Hashem è qui davanti a me, sta soltanto aspettando che io faccia un passo verso di lui. Grazie a tutti dell'ascolto, chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e di condividere parole di incoraggiamento con chi ci sta vicino e con noi stessi, soltanto con l'incoraggiamento riusciremo ad aiutare il mondo intero ad andare verso il bene. Shabbat shalom a tutti e ogni bene.